Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio a tutti voi che ci seguite ormai fedelissimi da tempo. Bene, ieri, nella prima parte del secondo libro delle cronache, al capitolo 5, abbiamo letto che il Tempio è stato completato. Abbiamo detto che tutti i preparativi, la sistemazione dell'arca nel luogo santissimo, segnano un momento cruciale nella storia stessa dell'arca. Essa ha finito di viaggiare. È arrivata finalmente nel suo luogo stabile, il Tempio. L'arca era stata portata a Gerusalemme da Davide ed egli l'aveva tenuta sul monte Sion, dove sarebbe rimasta fino al completamento del Tempio. Questo tempo ora è arrivato, è giunto, e l'arca viene posta nel luogo santissimo. Due cose che erano state poste nell'arca da Mosè ora non ci sono più: la verga di Aronne e il vaso di manna. La manna, ricorderai dal resoconto di Esodo, capitolo 16, sarebbe sparita se il popolo non l'avesse raccolta, e se non veniva mangiata il giorno stesso, si deteriorava. Tuttavia, un vaso di manna era stato conservato nell'arca come memoriale. Ora non c'è più. La manna è un simbolo di Cristo come pane della vita, che nutre quelli che sono suoi. La verga di Aronne, che era fiorita, come possiamo ricordare leggendo Numeri capitolo 17, è un simbolo della risurrezione di Cristo. È stata resa reale per noi oggi dal fatto storico che Gesù morì, fu seppellito, risuscitò il terzo giorno. Il sacerdozio del Signore Gesù Cristo si basa sulla sua resurrezione. Proprio come il sacerdozio di Aronne era stato confermato dallo sbocciare della sua verga, del suo bastone, una figura appunto della resurrezione. Completiamo la lettura del capitolo 5 andando a leggere i versetti dall'11 al 14. Mentre i sacerdoti uscivano dal luogo santo, poiché tutti i sacerdoti presenti si erano santificati senza osservare l'ordine delle classi, e tutti i leviti cantori, Asaf, Eman, Jedutun, i loro figli e i loro fratelli vestiti di bisso con cembali, salteri e cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare, e con loro 120 sacerdoti che suonavano la tromba, mentre, dico, quelli che suonavano la tromba e quelli che cantavano come un sol uomo fecero udire all'unisono la voce per lodare e per celebrare il Signore, e alzarono la voce al suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti musicali per lodare il Signore, perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno, avvenne che la casa del Signore, fu riempita di una nuvola. I sacerdoti non poterono rimanervi per svolgere il loro servizio a causa della nuvola, poiché la gloria del Signore riempiva la casa di Dio. Il fatto significativo di questi versetti è la nuvola. Come la nuvola guidava Israele nel deserto, come la nuvola si posa sull'arca al tempo di Mosè, come possiamo vedere in Esodo 40, verseto 34, per testimoniare la presenza, la guida di Dio, così si posa, anzi, riempie il tempio costruito e consacrato. Oggi non abbiamo bisogno di una nuvola. Per chi crede nel sacrificio di Cristo, la guida è lo Spirito Santo che è stato copiosamente, abbondantemente posto nel cuore di chi si converte a Dio. È lo Spirito Santo che guida in tutta la verità, come è detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetto 13. Salomone pronunciò un messaggio molto bello. Iniziamo leggendo i primi tre versetti del capitolo 6. Dal secondo libro di Cronache. Allora Salomone disse: «Il Signore ha dichiarato che avrebbe abitato nell'oscurità, e io ti ho costruito una casa come tua dimora, un luogo dove tu abiterai per sempre». Poi il re voltò la faccia e benedisse tutta l'assemblea di Israele, e tutta l'assemblea di Israele stava in piedi. Dopo questa promessa, Salomone si rivolge al popolo, a Israele. Andiamo a leggere i versetti dal 4 all'11, dal secondo libro delle cronache, dal capitolo 6. E disse: «Benedetto sia il Signore, Dio di Israele, il quale di sua propria bocca parlò a Davide, mio padre, e con la sua potenza adempiuto quanto aveva dichiarato, dicendo: dal giorno che feci uscire il mio popolo Israele dal paese d'Egitto, io non scelsi alcuna città fra tutte le tribù di Israele per costruire là una casa, dove il mio nome dimorasse, e non scelsi alcun uomo perché fosse principe del mio popolo Israele, ma ho scelto Gerusalemme perché il mio nome vi dimori, e ho scelto Davide per regnare sul mio popolo Israele. Davide, mio padre, ebbe in cuore di costruire una casa al nome del Signore, Dio d'Israele. Ma il Signore disse a Davide, mio padre, «Quanto all'aver tu avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad avere questo in cuore. Però non sarai tu che costruirai la casa, ma il figlio che uscirà dai tuoi lombi sarà lui a costruire la casa al mio nome». E il Signore ha adempiuto la parola che aveva pronunciata. E io sono subentrato al posto di Davide, mio padre, e mi sono seduto sul trono d'Israele, come il Signore aveva annunciato, e ho costruito la casa al nome del Signore, Dio d'Israele. Là ho deposto l'arca, nella quale è il patto del Signore, il patto che egli stabilì con i figli d'Israele. Nella sua sovrana volontà, Dio ha scelto Gerusalemme come centro, come capitale di questo territorio. Egli ha scelto Gerusalemme come luogo nel quale sarebbe sorto il Tempio. Ha scelto dapprima Davide per essere re e poi uno della discendenza di Davide. È una scelta insindacabile di Dio. Ora, le nostre scelte sono spesso molto diverse dalle scelte di Dio. Per esempio, qualcuno pensa che il posto più bello di quella terra sia Samaria, dove vissero Acab e Jezebel. Molte persone costruiscono su una collina per avere una veduta della vallata. E da Samaria puoi guardare in tutte le direzioni. A ovest puoi vedere il mar Mediterraneo, a est puoi vedere la valle del Giordano e il lago di Galilea, a sud puoi vedere Gerusalemme e se guardi a nord vedi il monte Ermon. È un panorama stupendo. Forse anch'io avrei scelto quel posto come capitale. Ma Dio non ha consultato né me né voi. Dio ha scelto Gerusalemme. Questa è la sovrana volontà di Dio. Dio dice, io ho scelto Gerusalemme. Amica, amico, Dio ha una volontà per te e per me. Io credo che per ogni suo figlio egli abbia un posto particolare. Quindi c'è un posto particolare anche per te. La sua volontà per te coinvolge tutta la tua vita. Il grande problema per te e per me è essere al centro della volontà di Dio. Noi possiamo stare lì a discutere circa la libera volontà dell'uomo e la sovranità di Dio, ma è un'inutile perdita di tempo. Ti dirò qualcosa che è invece molto utile, ossia raggiungere il posto, il punto che Dio ha segnato con una X, con una crocetta, che Egli ha scelto per te e per me. Quando tu e io ci arriviamo, siamo nel posto giusto. La volontà di Dio è la cosa importante. Dio ha scelto Gerusalemme e ha scelto Davide. Così dice il versetto 6, ho scelto Davide per regnare sul mio popolo. Proseguiamo leggendo i versetti dal 12 al 15, sempre dal secondo libro di Cronache, capitolo 6. Poi Salomone si mise davanti all'altare del Signore, in presenza di tutta l'assemblea di Israele, e stese le sue mani. Egli, infatti, aveva fatto costruire una tribuna di bronzo, lunga 5 cubiti, larga 5 cubiti e alta 3 cubiti, e l'aveva posta in mezzo al cortile. Egli vi salì, si mise in ginocchio in presenza di tutta l'assemblea di Israele, stese le mani verso il cielo e disse, «Oh Signore, Dio d'Israele, non c'è Dio simile a te, né in cielo né in terra. Tu mantieni il patto e la misericordia verso i tuoi servi che camminano in tua presenza con tutto il loro cuore. Tu hai mantenuto la promessa da te fatta al tuo servo Davide, mio padre». E ciò che dichiarasti con la tua propria bocca, la tua mano oggi l'adempie. Inizia qui la lunga preghiera di Salomone. Forse ti stai chiedendo quale sia la posizione adatta per pregare. Salomone si inginocchiò. Stare sulle ginocchia è la posizione istintiva per la creatura che è alla presenza del suo creatore. Per prima cosa Salomone esprime un ringraziamento. Egli ringrazia Dio perché è il creatore. Lo ringrazia per la sua bontà, per la sua fedeltà. Nella sua grazia Dio ha agito nel cuore di Davide, della nazione, e nel cuore e nella vita di Salomone. Oggi molti cristiani hanno bisogno di fare questo tipo di esperienza con Dio. Sembra che essi siano soddisfatti di mantenere le distanze dal Signore. Essi lo tengono a distanza, eppure dicono, «Sì, sono un cristiano». Tu ed io dovremmo cercare di avere una relazione intima, reale, con Lui. Proseguiamo la lettura fino al versetto 20 del capitolo 6. Ora dunque, Signore, Dio di Israele, mantieni al tuo servo Davide, mio padre, la promessa che gli facesti dicendo: non ti mancherà mai qualcuno che sieda davanti a me sul trono di Israele, purché i tuoi figli veglino sul loro comportamento e camminino secondo la mia legge, come tu hai camminato in mia presenza. Ora, Signore, Dio di Israele, si avveri la parola che dicesti al tuo servo Davide. Ma è proprio vero che Dio abita con gli uomini sulla terra? Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, quantomeno questa casa che io ho costruita. Tuttavia, Signore, Dio mio, abbi riguardo alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, ascoltando il grido e la preghiera che il tuo servo ti rivolge. Siano i tuoi occhi giorno e notte aperti su questa casa, sul luogo nel quale dicesti di voler mettere il tuo nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo farà rivolto a questo luogo. Questo tempio è il luogo dove l'uomo poteva incontrare Dio, e Salomone ripeterà poi molte volte questo concetto. Proseguiamo infatti leggendo dal versetto 24 al 33, sempre dal secondo libro delle Cronache, dal capitolo 6. Quando il tuo popolo Israele sarà sconfitto dal nemico per aver peccato contro di te, se torna a te, se dà gloria al tuo nome e ti rivolge preghiere e suppliche in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, perdona al tuo popolo Israele il suo peccato e riconducilo nel paese che desti a lui e ai suoi padri. Quando il cielo sarà chiuso e non vi sarà più pioggia a causa dei loro peccati contro di te, se essi pregano rivolti a questo luogo, se danno gloria al tuo nome e si convertono dai loro peccati perché li avrai afflitti, tu esaudiscili dal cielo, perdona il peccato ai tuoi servi e al tuo popolo Israele, ai quali avrai mostrato la buona strada per cui debbono camminare, e manda la pioggia sulla tua terra, che hai data come eredità al tuo popolo. Quando il paese sarà invaso dalla carestia o dalla peste, dalla ruggine o dal carbone, dalle locuste o dai bruchi, quando il nemico assedierà il tuo popolo nel suo paese, nelle sue città, quando scoppierà qualsiasi flagello o epidemia, ogni preghiera, ogni supplica che ti sarà rivolta da un individuo o dall'intero tuo popolo, Israele, quando ciascuno avrà riconosciuto la sua piaga e il suo dolore, estenderà le sue mani verso questa casa, tu esaudiscila dal cielo, dal luogo della tua dimora, e perdona, rendi a ciascuno secondo le sue vie, tu che conosci il cuore di ognuno. Tu solo, infatti, conosci il cuore dei figli degli uomini, affinché essi ti temano e camminino nelle tue vie tutto il tempo che vivranno nel paese che tu desti ai nostri padri. Anche lo straniero, che non è del tuo popolo Israele, quando verrà da un paese lontano a causa del tuo grande nome, della tua mano potente, del tuo braccio disteso, quando verrà a pregarti in questa casa, tu esaudiscilo dal cielo, dal luogo della tua dimora, e concedi a questo straniero tutto quello che ti domanderà, affinché tutti i popoli della terra conoscano il tuo nome per temerti, come fa il tuo popolo Israele, e sappiano che il tuo nome è invocato su questa casa che io ho costruita. Chi aveva peccato doveva tornare a Dio e pregare rivolto verso il Tempio. Quando c'era la siccità nel paese e per qualunque calamità causata dal peccato del popolo, che cosa dovevano fare? Tornare a Dio in preghiera. Dio ci conosce, conosce il nostro cuore, dice il versetto 30. Questa è la ragione per cui dovremmo fidarci di Lui. Anche lo straniero, che non faceva parte del popolo di Israele, poteva pregare Dio ed essere esaudito. Questo era un grande concetto missionario, direi. Il Tempio non era riservato a Israele, tutto il mondo poteva andare là. Se uno straniero o un forestiero veniva da una terra lontana, dall'estremità della terra, poteva incontrare Dio nel Tempio. Ancora dal secondo libro delle Cronache, capitolo 6. Quando il tuo popolo partirà per far guerra al suo nemico, seguendo la via per la quale tu l'avrai mandato, se ti innalza preghiere rivolto a questa città che tu hai scelta e alla casa che io ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo le sue preghiere e le sue suppliche, e fagli ottenere giustizia. Quando peccheranno contro di te, infatti non c'è uomo che non pecchi, e tu, sdegnato contro di loro, li avrai abbandonati in balia del nemico che li deporterà in un paese lontano o vicino, Se nel paese dove saranno schiavi, rientrano in se stessi, se tornano a te e rivolgono suppliche nel paese della loro schiavitù e dicono: abbiamo peccato, abbiamo agito empiamente, siamo stati malvagi. Se tornano a te con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima nel paese della loro prigionia, dove sono stati condotti schiavi, e ti pregano, rivolti al loro paese, il paese che tu desti ai loro padri, alla città che tu hai scelta e alla casa che ho costruita al tuo nome, esaudisci dal cielo, dal luogo della tua dimora, la loro preghiera e le loro suppliche, e fa loro ottenere giustizia. Perdona al tuo popolo che ha peccato contro di te. Ora, Dio mio, siano aperti i tuoi occhi e siano attente le tue orecchie alla preghiera fatta in questo luogo. Anche se il popolo è in guerra o è sconfitto e deportato, vale la stessa regola: volgersi nella direzione del Tempio, alzare la loro voce a Dio. Questo è quello che fece Daniele, un personaggio che troveremo nella Bibbia più avanti, al tempo della deportazione di Israele da parte dei babilonesi. Daniele apriva le sue finestre verso Gerusalemme. Il Tempio in quel periodo era stato distrutto. Si inginocchiava, pregava Dio 3 volte al giorno. In Daniele, capitolo 6, versetto 10, è scritto: quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, 3 volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. E Dio ascoltò la sua preghiera. Ma terminiamo adesso il capitolo 6 del secondo libro delle Cronache, andando a leggere i versetti dal 41 al 42. E ora alzati, o Signore, o Dio, vieni al luogo del tuo riposo, tu e l'arca della tua forza. I tuoi sacerdoti, o Signore, o Dio, siano rivestiti di salvezza ed esultino nel bene i tuoi fedeli. O Signore, o Dio, non respingere la faccia del tuo unto. Ricordati delle grazie concesse a Davide, tuo servo. Questa è una preghiera molto importante. Notate che Salomone la fece sulla base della grazia di Dio estesa a Davide. Tu ed io possiamo pregare perché Cristo è stato la propiziazione per noi con il suo sangue versato. Egli ha fatto la pace per noi con il suo sangue, con il sangue della sua croce, e Dio è pronto a estendere a noi la sua grazia. Inoltre noi possiamo pregare dovunque. Non è più necessario essere rivolti verso Gerusalemme, verso il Tempio o altre località tipiche di altre religioni. Gesù ci dice: «Viene il tempo, anzi è già venuto, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità». Lo dice a un'ebrea samaritana, la quale è indecisa se pregare Dio sul monte dei suoi antenati o a Gerusalemme. Ma lo dice anche a noi, per ricordarci che Dio è spirito e non può abitare in una casa fatta dall'uomo, perché il Signore vuole abitare dentro di noi. E mi fermo qua, vedo che il tempo a mia disposizione anche questa sera è terminato. Mi fermo con queste considerazioni, con queste letture tratte dal secondo libro delle Cronache. Quindi vi invito ancora a risentirci domani sera, al solito orario. Ciao.